Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, adesso dobbiamo fare dei passi ulteriori. Se ricordate, nell'ultima meditazione di ieri, quindi ieri pomeriggio tardi, Gesù ha detto che mette tutto l'ingegno per evitare che si ripeta quello che è successo nell'Eden, questa lacerazione dell'uomo da Dio, questa rottura con la divina volontà. Sta parlando un pochettino di quella che è stata l'esperienza di Adamo. E vorremmo adesso proprio entrare, anche attraverso l'operato che il Signore ha fatto nel primo uomo, entrare nel mistero dell'uomo, entrare proprio dentro di noi, vedere che cosa la divina volontà ha realizzato in noi e che cosa succede dentro di noi, dentro l'uomo, e nel momento in cui permettiamo che qualcosa offuschi quella luce che il Signore ha deposto e che vorrebbe che risplendesse sempre. Dobbiamo un attimino entrare sempre più nel profondo del mistero dell'uomo e vedere come ci ha creati il Signore. E ascolteremo adesso un brano tratto dal volume 24, il 7 giugno del 1928, che inizia proprio con una pratica normalissima, quotidiana, incessante, che dovrebbe caratterizzare l'anima che vuole vivere nella divina volontà, che sono i cosiddetti giri. Luisa dice: il mio volo nel girare negli atti della divina volontà continua sempre, non si ferma mai. Certamente i giri che faceva Luisa sono giri sempre più perfetti, sempre più autentici e fatti veramente nella e con la divina volontà. Però se noi non iniziamo a compiere questi atti, che girando appunto attraverso tutti gli atti della divina volontà si chiamano giri, e che non impareremo mai. Ora, questo ritiro non vuole essere impostato sui giri, come si fanno i giri, magari prossimamente, se Dio vorrà. Ma vogliamo soprattutto focalizzarci sul grande mistero della divina volontà operante in me e di io operante nella divina volontà. Ecco, questo un po' è il leitmotiv di questo ritiro spirituale. Ma per molti di voi i giri dovrebbero essere abbastanza noti, che cosa consiste. Volevo però sottolineare adesso soltanto un aspetto che non è sempre molto conosciuto, che il fine ultimo di ogni giro all'interno degli atti della divina volontà, quindi di ogni nostro ricambio di amore, di adorazione, di ringraziamento, del nostro fare compagnia, assistenza, semplicemente da restare incantati, ammirati dell'opera del Signore, e tutti gli atti che abbiamo visto in questi giorni che possiamo fare nella divina volontà attraverso il nostro girare, e il girare è un'operazione che si fa con la mente e quindi con la volontà. Ecco, la cosa che vorrei soltanto sottolineare adesso è questo: che il fine ultimo di ogni giro è sempre lo stesso, che è quello di impetrare il regno della divina volontà sulla terra. Cioè, con ogni nostro atto, con ogni nostro ti amo, con ogni nostra sorpresa, meraviglia, con ogni nostro sguardo a volo di uccello su tutte le cose per abbracciarli e offrirli al Padre, con ogni nostro rifacimento di atti, con ogni nostra operazione negli atti della divina volontà, noi vogliamo sempre e soprattutto chiedere al Padre di donarci il regno della divina volontà. Perché se il regno della divina volontà glielo chiediamo noi, con la nostra pochezza, con la nostra miseria, con il nostro essere poveri peccatori, e questo regno quanto ce lo darà il Signore? Ma se glielo chiediamo con la sua stessa volontà, dentro gli atti della sua stessa volontà, il regno della divina volontà dal cielo si sentirà attirato sulla terra da una potente calamita che è essa stessa. E quindi si creano questi ganci di unione tra il cielo e la terra, per cui come la Vergine Maria attirò il Verbo sulla terra per quel fiat che regnava in lei, e quindi il fiat mihi di Maria non è altro che la divina volontà pienamente fusa con la volontà umana di Maria che ha attirato il Verbo sulla terra, e quindi tutto è rimasto segnato con il fiat mihi, dice Gesù. Così con i nostri piccoli fiat, i nostri piccoli atti nella divina volontà, noi siamo chiamati a questa grande missione, iniziata con Luisa, di far sì che il regno della divina volontà scenda sulla terra, e quindi questa era di pace e di amore venga, e venga presto. Quindi il mio volo nel girare negli atti della divina volontà continua sempre. E quando giungo nell'Eden, dice, anche nell'Eden possiamo andare? Sì, perché nella divina volontà, lo abbiamo detto tante volte, è tutto presente, è tutto in atto. Quindi possiamo andare anche alle generazioni precedenti. E questo è un giro che Luisa faceva tutti i giorni. Luisa girava tutti i giorni in tutti gli atti della divina volontà, ma molto spesso troviamo brani in cui Luisa si sofferma nell'Eden e troviamo tantissime sottigliezze, addirittura c'è un brano in cui Luisa vuole mettere il ti amo nell'atto in cui l'uomo veniva creato, ma lui non aveva ancora consapevolezza di sé e quindi non poteva ricambiare in amore il Dio che lo stava creando. Cioè, veramente in ogni piega, in ogni operato, in tutto quello che Dio fa, cioè in tutto quello che la sua volontà opera, la creatura deve sentirsi attirata ad entrare, a ringraziare, ad amare, ad adorare, a benedire, a fare insieme quello che sta facendo, a contemplare e a ricevere, a godere tutto quello, per ridare tutto a Dio. Insomma, questo può sembrare strano, ma poi diventerà col tempo connaturale, ce l'ha detto Gesù, connaturale, come se io mi soffio il naso, cammino, non è che ci penso, tutto è naturale. Quindi Luisa è arrivata nell'Eden. E nell'Eden mi sembra che Gesù ha voglia di dire qualcosa. Il ricordo, il luogo dove creò l'uomo, la sua volontà creante, il suo amore sfoggiante, le prerogative, la bellezza con cui creò l'uomo, i beni, la grazia con cui lo arricchì, sono i più dolci e cari ricordi al suo cuore paterno, che lo fanno affogare d'amore. Che noi vediamo l'uomo così combinato adesso, però se noi andiamo, entrando, fondendoci con la divina volontà, negli anni in cui Adamo viveva con l'unione con l'atto unico, con l'unione con il fiat, noi scopriamo tutte le meraviglie di bellezza che il Signore aveva riversato su Adamo. Lo aveva fatto a sua immagine e somiglianza, perfetta, non deturpata. Quindi Dio vedeva l'uomo e perdeva la testa per l'uomo, era pazzamente innamorato dell'uomo perché era il massimo che lui potesse creare. Aveva creato l'uomo ad immagine e somiglianza di suo figlio fatto uomo, che nell'eternità di Dio è stato il primo atto che Dio ha fatto fuori di sé. Quindi a immagine del Verbo incarnato ha creato noi. Non è che il Verbo sia incarnato ad immagine nostra, siamo noi che siamo stati creati ad immagine del Verbo incarnato, anche se poi il Verbo incarnato nella storia si è incarnato 754 anni dopo la fondazione di Roma, insomma. Per cui, e per dare sfogo alle sue vampe, vuol parlare di ciò che fece nel crearlo, tanto che mentre scrivo sento il suo cuore che batte forte forte. Beh, allora, sentiamo questi sfoghi d'amore del Signore Gesù che racconta le meraviglie, alcune meraviglie, circa la creazione dell'uomo. Quanti nostri prodigi concorsero nel creare l'uomo? Col nostro alito gli fu infusa l'anima, nella quale la nostra paterna bontà gli infondeva tre soli, in cui formava in essa il perenne e fulgido giorno, non soggetto a nessuna notte. Questi tre soli, infusi nell'anima, venivano formati dalla potenza del Padre, della sapienza del Figlio e dall'amore dello Spirito Santo. Questi tre soli, mentre venivano formati nell'anima, restavano in comunicazione con le tre divine persone, in modo che l'uomo teneva la via per salire a noi, e noi tenevamo la via per scendere in lui. Incominciamo a sottolineare alcune cose. Questi tre soli, che vengono chiamati a volte facoltà dell'anima, Gesù li chiama soli perché la divina volontà lui la paragona al sole, e poiché queste tre realtà, se vogliamo dire così, sono infuse in noi come effluvio d'amore delle tre persone trinitarie, uno, ce l'hanno tutti gli uomini. Non è che ce l'hanno soltanto coloro che si fregiano del nobile titolo di piccoli figli della divina volontà. Insomma, anche lì ci può essere l'umana volontà. Ogni qualvolta c'è il vanto, ogni qualvolta c'è il parlare troppo di sé, c'è l'umana volontà. Allora, questi tre soli ce li hanno tutti gli uomini. Anche i peccatori più incalliti, anche i mafiosi, anche i sacrileghi, anche i satanisti. Sì. E Gesù dice qualcosa in più rispetto a quello che io ho detto adesso. Dice, queste sono le vie attraverso i quali l'uomo può salire fino alla Santissima Trinità e la Santissima Trinità può scendere nell'uomo. Questi tre soli ce li hanno gli animali? No. Per questo gli animali non possono salire al cielo e il cielo per l'animale, no? Ma l'uomo sì. A meno che qualcuno pensi, come pensano sembrerebbe sempre più persone, che l'uomo sia un animale. Allora, se l'uomo è un animale, chiudiamo, dalle mie parti si dice, baracche e burattini e andiamocene a casa. Chiudiamo le chiese, finiamola con il sacerdozio, con il Vangelo, con Dio, con tutte queste cose, perché gli animali non possono salire a Dio. Sì. Poi, un altro discorso è che gli animali hanno l'anima, la distinzione tra anima e spirito, ma non ci interessa adesso questo discorso. Questi tre soli stanno nell'uomo ed è una delle presenze trinitarie nell'uomo, ma ce ne sono diverse che Gesù racconta nei vari brani. Beh, questi tre soli, dice Gesù, sono le tre potenze, l'intelletto, la memoria e la volontà, che mentre sono distinte tra loro, si danno la mano e giungono a formarne anche una sola. Perché se sono l'immagine della Santissima Trinità, anche la Trinità sono tre persone, ma formano un unico Dio, un'unica realtà, perché noi non crediamo a tre dei. Quindi dice Gesù, queste tre potenze si danno la mano tanto da lavorare insieme, tanto da formare una sola potenza. Una sola potenza. E dice, simbolo della nostra Trinità adorabile, che mentre siamo distinti nelle persone formiamo una sola potenza, un intelletto solo ed un'unica volontà. Fu tanto l'amore nel creare l'uomo che il nostro amore allora si contentò quando gli comunicammo la nostra somiglianza. Questi tre soli furono messi nel fondo dell'anima umana come sole nel fondo della volta del cielo. Questi tre soli, continua, esistono nell'uomo, ma si trovano nelle condizioni di quando il sole che splende nel cielo si trova circondato da dense nubi e non può riempire la terra con la vivezza della sua luce. E sebbene le comunicazioni non sono né interrotte né spezzate in virtù delle nubi, però gli effetti la terra li riceve stentati e non gode tutto il bene che le potrebbe fare il sole. Tale si trova l'uomo. Quindi il discorso si fa semplice con questi esempi che il Signore fa, perché un po' come stiamo vedendo il tempo adesso, così è per l'uomo. L'uomo che ha smarrito la luce divina è l'uomo che non è che ha perso l'intelletto, la memoria e la volontà. È l'uomo che ha permesso che delle nubi si interponessero, circondassero queste potenze della sua anima e quindi la sua anima diventasse ottenebrata e quindi accecata e quindi impossibilitata a vedere la luce di Dio. Questo ci porta ad un sano ottimismo nei confronti dell'uomo, ma sempre in maniera moderata. Perché poi la causa di tutte queste nuvole sta sempre lì, è la concupiscenza, conseguenza del peccato originale. Però il Signore quando ci vede oltre le nuvole e vede la sua immagine presente in noi. E quindi sostanzialmente questo ci dice, guarda che ti basta semplicemente togliere tutta questa spazzatura che ha riempito la tua casa e che impedisce a questi soli di risplendere e di entrare in comunicazione con i soli che sono in cielo, che siamo noi, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e tutto risplenderà. Quindi non si tratta di dire che gli uomini sono diventati stupidi, imbecilli, hanno perso il senno, la ragione e così via. Hanno semplicemente permesso che delle realtà estranee al progetto di Dio entrassero in essa. Tutte le cose, dice Gesù, stanno a posto. Tra noi e Lui niente è spezzato, né interrotto. Non è che l'uomo ha la capacità di modificare la sua natura e di dire da questo momento in poi io non voglio più essere quello che Dio mi ha creato. E quindi anche l'anima la voglio eliminare dalla mia esistenza, voglio eliminare queste potenze. Non si può fare una cosa del genere. Si può negare tutto questo con un'operazione mentale erronea, ma non si può distruggere quello che Dio ha creato. Quindi dice il Signore, dice tutto a posto, noi stiamo in cielo, la Trinità sacrosanta è adombrata nel cuore dell'uomo, è tutto in ordine. Ma l'umano volere ha formato dense nubi e perciò si vede l'uomo senza la gloria, l'ordine e l'armonia della sua creazione. E quindi le sue opere sono senza frutti, guaste e senza bellezza. I suoi passi sono vacillanti. Si può dire che è il povero malato perché non si fa dirigere dai tre soli che possiede nell'anima sua. Quindi l'intelligenza dovrebbe servire per penetrare, per conoscere il mistero di Dio nascosto in tutte le cose. Ma l'uomo di cosa se ne fa dell'intelligenza? Dell'intelligenza se ne usa per pensare a se stesso. La memoria dovrebbe servire per ricordare i continui benefici d'amore che lo Spirito Santo opera dentro di noi e dentro tutti. Cosa fa la memoria? La memoria dimentica. E fu proprio la memoria che, messa da parte dall'umana volontà in Adamo, fece succedere il patatrac, perché tutte e tre sono connesse. Se tu conosci, tu ricordi, e se conosci, ricordi, ti decidi, operi con la volontà. Ma nel momento in cui tu non vuoi conoscere, non vuoi ricordare, non vuoi nemmeno amare e operare, ecco che l'uomo si trova schiavo dentro di sé, ingabbiato in se stesso, imprigionato. Onde, dice Gesù, venendo a regnare la mia volontà, la prima cosa che abbatterà sarà l'umano volere, e soffiando metterà in fuga le nubi, e l'uomo si farà dirigere dai tre soli che tiene nel fondo dell'anima, che posseggono la nostra comunicazione. E subito salirà la nostra origine, e tutto sarà festa e gloria per noi e per lui. Quindi l'avvento del regno della divina volontà non sarà altro questo, la piena nobilitazione dell'uomo. Se l'uomo funzionasse come Dio lo ha creato, l'uomo non conoscerebbe infelicità, disordini, malattie, pestilenze e tutto il male che può esserci nel mondo. Ma tutto questo dovrà compierlo adesso però il Signore. Ma carissimi, scendendo sempre più in profondità nel mistero dell'uomo, leggiamo adesso uno stratto di un altro brano tratto dal volume 15, il 28 giugno del 1923, in cui il Signore continua su questo discorso riguardante l'infinito amore con cui Dio ha creato l'uomo. Dice Gesù: nel creare l'uomo io gettai in lui tanti germi di amore. Germi di amore gettai nella sua intelligenza, negli occhi, nella parola, nel cuore, nelle mani, nei piedi, in tutto ci misi il germe dell'amore. E questo per noi e per tutti. Ed io dovevo lavorarlo da fuori. Ed insieme con me misi tutte le cose create per far uscire questo germe, crescerlo a seconda che io volessi. Quindi, nel momento in cui noi vogliamo far crescere una pianticella, ci vuole il germe che deve stare nella terra, ma ci vuole anche l'acqua, il sole, il concime, tutto quello che è fuori della terra. Con un lavoro interno ed esterno la pianta cresce, ma con un lavoro soltanto esterno e non c'è niente dentro, non cresce un bel niente. Ma con un lavoro solo interno e fuori non c'è niente, non cresce nemmeno niente. Sono esempi adesso molto astratti, vediamo un po' di renderli più concreti. Questo germe, essendo messo da un Dio eterno, era eterno anch'esso. Quindi l'amore che Dio ha messo in ogni cosa della mia vita, in ogni particella del mio essere, è un amore eterno. Sicché l'uomo contiene in sé un amore eterno, ed un amore eterno gli va sempre incontro per ricevere il contraccambio dei germi del suo eterno amore gettato nell'uomo. Che sta dicendo? Sta dicendo che amore sta nascosto nell'uomo e amore incessantemente va incontro all'uomo per far sbocciare quell'amore che è messo dentro di lui. Ed ecco qui che noi dobbiamo un attimino entrare in noi stessi, e questo pomeriggio auspico che sia questa l'operazione: coscientizzare il nostro essere, cioè renderci conto di chi siamo e di come siamo fatti e di che cosa può succedere nella nostra vita se poco poco noi permettiamo a questi germi d'amore che sono dentro di noi di germogliare. E come si fa a far germogliare questi germi d'amore? Questo dobbiamo vedere adesso. Perché carissimi, io spero che dentro di voi non ci sia altro desiderio che questo, la santità, dove la santità significa la volontà di Dio, la divina volontà in noi. E allora quando qualcuno, e questo qualcuno è il Signore, ci vuole spiegare una via facile, una via semplice per raggiungere la santità, e allora dobbiamo aguzzare le orecchie e farci molto attenti. Quindi dice il Signore: amore eterno gli ho messo dentro, ma un amore eterno gli va continuamente incontro perché questi germi d'amore possano sbocciare. Perché io volevo essere dentro dell'uomo come germe e fuori dell'uomo come lavoratore, per formare in lui l'albero del mio eterno amore. Perché Che gioverebbe all'uomo avere l'occhio pieno di luce e non avesse una luce esterna che lo illuminasse? Resterebbe all'oscuro. Cioè, se tu hai l'occhio che ti funziona, avere una luce interna vuol dire che l'occhio è sano, cioè ha quella capacità di luce, ha quella luce interiore, no? Ma se fuori non c'è la luce, a che serve questo germe interno? Stessa cosa il contrario, se fuori c'è la luce, ma nell'occhio il germe non c'è, oppure ci sono delle nubi che chiudono l'occhio, delle cataratte che lo impediscono di vedere, quell'amore esterno, quella luce esterna, a che serve? Allora ecco, noi dobbiamo cercare di capire a che punto del cammino di vita spirituale noi siamo. A che punto noi ci rendiamo conto del continuo lavorio di amore che Dio fa sulla nostra persona? Ci rendiamo conto che ad ogni istante il Signore ci sta lavorando? Cioè, sta venendo incontro a noi con il suo amore per eccitare l'amore che è in noi verso di Lui? Sentiamo il suono delle campane. Ma riusciamo a riconoscere nel suono delle campane l'amore di Dio che risveglia l'amore che Dio ha messo nel nostro udito, perché ha messo il suono nel mio orecchio per sentire il suono esterno, ha messo la luce nei miei occhi per vedere le meraviglie esterne, ha messo l'amore nel mio cuore per riconoscere il suo amore che dall'esterno viene a me. Perché se io tutto questo amore non lo percepisco, allora io resto soffocato dentro il mio io, e questo è il veleno dell'umana volontà scissa dalla divina, che ci narcotizza tutti i giorni e alla fine ci allontaniamo, Dio non esiste, si è dimenticato di me, non vediamo più amore e poi si cade in tante situazioni patologiche da un punto di vista spirituale, ma purtroppo mi duole dirlo, anche a volte da un punto di vista psicologico e fisico. Semplicemente perché questa comunicazione che è intatta, come dire, i pali della luce ci sono tutti, la cabina che trasmette la corrente, quella che la riceve, ci sono tutti, ma semplicemente è tutto fermo. Non so se avete visto a volte, no? Che hanno costruito tutto, hanno costruito pure le autostrade, hanno costruito le dighe, però non entrano in funzione. Dio ha costruito tutto perfettamente, ma a volte non entra in funzione, perché? Perché noi non lo vogliamo. Perché abbiamo preferito riempirci di noi stessi anziché dell'acqua di Dio, e quindi ho una diga sempre vuota. Quindi, perché che gioverebbe all'uomo avere l'occhio pieno di luce e non avesse una luce esterna che lo illuminasse? Resterebbe sempre all'oscuro, sicché per godere l'effetto della luce ci vuole la luce interna dell'occhio e la luce esterna del sole che lo illumina, tutti e due. Così della mente, se non avesse la parola che manifesta il pensiero, la vita dell'intelligenza morrebbe e sarebbe senza frutto, e che su di tutto il resto. Amai tanto l'uomo che non solo gettai questo germe in lui del mio eterno amore, ma lo misi sotto le onde del mio eterno amore che è sparso in tutto il creato, per farlo germogliare in lui e travolgerlo tutto nel mio eterno amore. Quindi i cosiddetti giri non sono altro che questo: aprire gli occhi all'eterno amore del Signore che incessantemente ci viene incontro. E allora scoprire che Dio mi sta amando attraverso il cibo, che Dio mi sta amando attraverso un cuscino su cui riposo, attraverso il pavimento che mi sorregge, attraverso una voce che mi arriva, attraverso una sedia che mi sorregge, attraverso un'aria che respiro, attraverso un sole che mi illumina. Cioè, quando tu apri gli occhi a tutto questo, lì parte la vita della santità del divin volere. Perché la creatura si riconnette al suo creatore. Quando tu scopri l'infinito amore che ti viene incontro durante la Santa Messa, le benedizioni dei sacerdoti, Ma non ti passa nemmeno per l'anticamera del cervello di dire: ah, questo prete non mi piace, questo prete mi piace, questo modo di celebrare è bello, questo modo. Sì, lo so che ci mancherebbe altro, dentro di noi le considerazioni si fanno. Però i santi, secondo voi, fanno queste cose? Cioè, guardano alla scorza, guardano al servo, guardano allo strumento. Guardano al dito puntato o guardano alla luna indicata? Uno dice: sì, potrei anche senza peccare, senza giudicare, fare qualche considerazione per crescere. Va bene, d'accordo, è ovvio, no? Tutti dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Però l'importante è che sei rimasto attento all'amore di Dio che ti stava venendo incontro attraverso quel sacramento, quella parola, quella benedizione, quell'attenzione, quella delicatezza da parte anche di un ministro di Dio? No, noi viviamo sempre nell'ottica del io al centro del mondo, quindi io ho diritto ad avere la messa come dico io, tutto come dico io. Il prete deve essere con la faccia che dico io, con la magrezza che dico io, perché quelli grassi mi stanno un po' antipatici. No, tutto come dico io. Ci scherziamo, ma per scoprire la serietà del fatto che dietro ogni cosa ci sta la volontà umana che vuole regnare, signoreggiare. E su questo i santi delle precedenti generazioni, che hanno conosciuto, ripeto, la divina volontà come effetti, ma non hanno conosciuto la divina volontà come vita operante in se stessi, ci hanno dato grandi esempi. Pensate a San Francesco quando gli portarono quel prete che ne aveva combinate di tutti i colori, perché gli dicesse qualche parola di ammonimento. E San Francesco gli baciò le mani, gli baciò i piedi. Se questo sacerdote è un peccatore o non è un peccatore, io non lo so, ma una cosa so: che attraverso di lui mi viene donato Gesù. E invece noi ragioniamo diversamente. Ah, questo è un peccatore. Magari l'hai soltanto sentito dire, no? Perché ti è arrivata una calunnia. E ormai no, io da quello là, perché solo il pensiero che lui ha fatto cose brutte, io devo andare a ricevere la comunione da lui. No, no, no. Chi sono io? Chi è lui? E qui le considerazioni possiamo farle, vi prego di farle voi interiormente, perché il lavoro da compiere è scavare dentro di noi per scoprire i tranelli, le trappole o se preferite le nubi dove si nasconde la ragnatela dell'umana volontà che non permette all'amore divino che ci viene incontro in continuazione di incantarci e di inebriarci. Questa è la questione di fondo. Sarà un discorso forse non molto pratico, pazienza, ma è centrale. Dice Gesù: sicché se la luce del sole splende nel suo occhio, gli porta l'onda del mio amore, se l'occhio è pulito. Tutto il resto sarà pulito, dice Gesù, ma se nell'occhio ci sta la trave, là il problema sta lì, no? Sta nell'impedimento. Ma Gesù oggi dice a noi: oggi tu devi togliere la trave che sta nel tuo occhio. Questo dovrebbe essere il ritiro. E alla fine di un ritiro spirituale, io devo andare a casa con la consapevolezza di qual è la trave che sta nel mio occhio e che mi impedisce di vedere l'amore di Dio e di diventare a mia volta una fioritura di amore, perché se in me ci sono germi di amore e vengo innaffiato con amore, non posso che essere tutto profumo, tutto fiori di amore, e invece sono sempre asperità, ruvidezza, mancanze d'amore. A me piace, mi è piaciuto tantissimo, me lo porto come uno dei doni del Signore di questo ritiro. Quando Don Umberto, invitandoci all'esame di coscienza la sera a Compieta, ci ha detto: non soltanto dobbiamo vedere i nostri peccati, ma dobbiamo riconoscere i doni di amore del Signore che ci sono arrivati in questo giorno e che noi non abbiamo contraccambiato, li abbiamo preso alla leggera, non siamo stati degni, non siamo stati corrispondenti e così via. Questa è la questione. Qui sta la vita della divina volontà. Diversamente, l'amore di Dio diventa la scusante per fare quello che mi pare e piace. Tanto Dio è amore e allora io mi do alla bella vita. E quindi capite come poi il demonio ci rivolta come i burattini o come un calzino. Per cui, carissimi, concludiamo. Sicché, se la luce del sole splende nel suo occhio, gli porta l'onda del mio amore, se prende l'acqua per dissetarsi. L'acqua per dissetarsi, sta parlando veramente dell'acqua, cioè tu prendi un bicchiere di acqua, un bicchiere di vino, se prende l'acqua per dissetarsi, il cibo per nutrirsi, gli portano l'onda del mio eterno amore. Se la terra si stende sotto i suoi piedi e resta ferma per dargli il passo, gli porta l'onda del mio amore. Io ho conosciuto il terremoto dell'Irpinia perché avevo 5 anni, Stavo in ospedale, il giorno prima avevo ricevuto l'operazione dell'appendicite. Ricordo mia madre che stava lì, mi chiamò: vieni, vieni, siamo scesi giù. Poi papà è arrivato, hanno sgomberato l'ospedale. Insomma, no. Quanto è durato? Mi pare una trentina di secondi, no? Eccetera. Terrorizzati? Sì. Paura? Sì. Morti? Tanti. Feriti, case? Va bene, tutto questo. Però io mi chiedo. Uno dice, perché il Signore ha permesso tutto questo? Perché è successo tutto questo? Sì, d'accordo. Un terremoto di 30 secondi ti ha svegliato, ma anni e anni e anni di terraferma ti hanno addormentato. Cioè, che il Signore ti ha mantenuto saldo nella casa, nei piedi per tanto tempo, amore, amore, amore da parte sua, tu non hai saputo riconoscere tutto questo. Arriva il terremoto, ah, Dio non esiste, Dio è cattivo, Dio qua, perché i morti, perché ha permesso questo? Forse semplicemente perché il Signore ha voluto svegliarti. Perché se tu non sei riuscito a riconoscere l'amore di Dio in un terreno che è fermo, forse riuscirai a riconoscere l'amore di Dio in un terreno malfermo, che ti trema sotto i piedi. Se tu non riesci a riconoscere l'amore di Dio nella pioggerella dolce, tranquilla, che ti irriga i campi come vuoi tu, in modo tale che i pomodori crescono proprio buoni, perché se è un po' troppa acqua, poi i pomodori non sono saporitissimi, lo dico da figlio di contadino. Se tu non riesci a riconoscere l'amore di Dio in quello, allora il Signore è costretto a mandarti la grandine, perché forse con la grandine ti svegli e dice. Però dovevo riconoscere l'amore di Dio nel sole, nell'acqua. Sai che ti dico? Adesso riconosco l'amore di Dio pure nella grandine, che mi ha svegliato, che mi fa riconoscere che Lui è sempre, ovunque, in tutte le cose. Ho dato la risposta? C'era una domanda privata. La domanda privata rimane privata, la risposta è pubblica. Va bene. Per cui, carissimi. Dice Gesù, quindi stava dicendo, no, se la terra si stende sotto i suoi piedi e resta ferma per dargli il passo, gli porta l'onda del mio amore. Tu lo vedi? Se il fiore olezza il suo profumo, se il fuoco sprigiona il suo calore, tutti gli portano il mio eterno amore. Ma questo non basta. Io vi sto insieme lavorando dentro e fuori, per assestare, cioè proprio per dare un colpo fermo, per assestare, per confermare e suggellare tutte le mie similitudini nell'anima dell'uomo, cioè per far sì che l'uomo diventi veramente mia somiglianza, cioè che sia veramente perfetto come è perfetto il Padre. Noi siamo adesso sulle Alpi, no? In genere sulle Alpi c'è un'arte molto ben sviluppata, che è proprio l'arte della scultura del legno, dove se sbagli il colpo devi buttare il pezzo di legno e rifarlo da capo, no? Però se gli dai il colpo giusto, al punto giusto, viene un capolavoro. Ed è questo quello che il Signore fa. Assesta con colpi d'amore la nostra anima, affinché diventiamo perfetta somiglianza sua. Sicché anche la creatura mi può amare con eterno amore perché ne contiene il germe, Ma con sommo mio dolore l'uomo soffoca questo germe, ed allora succede che adonta che il mio amore lo tiene sotto le sue onde, l'uomo non sente la luce che gli porta il mio amore, perché lui, avendo soffocato il germe, è restato cieco. Cioè, il Signore continuamente manda onde di amore sull'umanità, come dice Gesù: il Signore fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Ma chi ha soffocato le tre potenze, l'amore, il germe d'amore di Dio in sé, non vede niente. E quindi l'amore di Dio va sciupato. Questo è la grande responsabilità dell'uomo: l'aver sciupato l'amore di Dio. E quindi cieco resta cieco. E ad onda che brucia non si riscalda, e per quanto beva e mangi né si disseta né si nutre. Dove non c'è il germe non c'è fecondità. Uno dice: ma come? Io bevo l'acqua, sì che mi disseto, sì che mi nutro. Sì, ma se tu riesci a vedere in quell'acqua, in quel cibo, l'amore di Dio, tu ti cibi soprattutto dell'amore di Dio. Ecco perché la preghiera prima del pasto, prima dopo del pasto, perché la Chiesa ci ha insegnato da sempre tutte queste pratiche che ormai sono andate in disuso. Anche per ricordarci che tutto proviene da Dio. E adesso noi, con le conoscenze della Divina Volontà, scopriamo che in tutte le cose c'è l'amore di Dio che mi affascina, mi incanta, per farmi attirare a sé e per far sbocciare al meglio quello che il Signore ha messo in me. Bene, carissimi, allora vi lascio adesso alla vostra personale meditazione, e che il Signore possa aprire gli occhi della nostra mente per farci vedere la sua continua chiamata. Siano lodati Gesù e Maria.
Amen.